Bene, benvenuti in questo primo podcast del 2018 di Zero Days e con gli auguri del buon anno e di un buon anno nuovo. Il garante per la protezione dei dati italiano ha nei giorni scorsi, in periodo prefestivo, pubblicato un documento, secondo me molto interessante, che meglio specifica la figura del cosiddetto Data Protection Officer o responsabile per la protezione dei dati. È in realtà un documento che riguarda il responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico ed è un po' un sunto di diversi incontri che il garante ha fatto in alcune città d'Italia per cercare di chiarire meglio questa figura centrale nel regolamento europeo, che però è una figura non molto chiara, e dando dei dettagli e delle informazioni aggiuntive che sono preziose. È anche vero che alcune indicazioni date per l'ambito pubblico con riferimento alla figura del Data Protection Officer o responsabile per la protezione dei dati sono utilizzabili anche nell'ambito privato o comunque servono per chiarire alcuni aspetti generali. Questo documento ha preso il nome di Frequently Asked Questions del garante, cioè FAQ, relative alla figura del responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico. Sono una sorta di sunto tra le disposizioni del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati e anche le linee guida adottate dal gruppo Articolo 29, e in particolare sono, dice il garante, una sorta di risposta alle principali richieste di chiarimento che nei mesi scorsi le pubbliche amministrazioni hanno rivolto al garante per cercare di capire e di chiarire alcuni punti relativi al Data Protection Officer. Vedremo che sono 7 queste domande con relative risposte. Innanzitutto il documento cerca di chiarire quali siano gli enti pubblici tenuti alla designazione del Data Protection Officer e indica come, in ragione dei compiti assegnati a questa nuova figura dal regolamento, sia da individuare in un dirigente o in un funzionario di elevata professionalità. In particolare, questa figura deve essere individuata in un soggetto che possa svolgere i propri compiti con adeguate garanzie di indipendenza e autonomia e che possa comunque riferire, riportare, relazionarsi direttamente con il vertice dell'organizzazione. Questo perché, ricorda il garante, il responsabile della protezione dei dati ha la capacità e ha il potere, potremmo dire, di adottare degli atti a rilevanza interna, in particolare pareri nei confronti del vertice dell'ente, ma anche atti di rilevanza esterna, cioè ad esempio comunicazione agli interessati o rapporti con gli interessati in relazione ai diritti che loro devono esercitare, e anche rapporti e contatti con il garante per la protezione dei dati, con l'autorità di controllo, con la quale è tenuto a cooperare. Quindi chiarisce bene il garante come questo responsabile per la protezione dei dati sia in realtà una figura che guarda verso diverse direzioni. Guarda all'interno della realtà dove opera, guarda all'esterno verso gli interessati e i loro diritti, ma si relaziona anche con il garante e attiva un dialogo con il garante. Circa i requisiti necessari per svolgere la funzione di responsabile per la protezione dei dati, il garante chiarisce ancora una volta anche in questo documento che non è necessaria una particolare certificazione, una specifica certificazione, l'iscrizione a un albo, e non ci deve essere un processo di abilitazione all'esercizio di tale ruolo. Ciò non toglie che il titolare responsabile debbano verificare in concreto il possesso dei requisiti professionali e delle competenze in capo a questo soggetto che sono comunque richiesti dal regolamento. Quindi da un lato il regolamento non vincola a certificazioni, esami, albi, registri, dall'altro però ovviamente richiede che, vista l'importanza delle funzioni di questo soggetto, siano verificate, sia in capo al titolare responsabile, diciamo, l'onere di verificare le reali competenze. In queste domande e risposte ci forniscono anche dei chiarimenti sulle modalità migliori per procedere alla designazione, con anche un modello di designazione che in realtà è molto semplice, del Data Protection Officer, circa le comunicazioni e i rapporti da mantenere con il garante, e viene anche specificato che non può essere designato più di un data protection officer per ogni titolare responsabile, il quale però, se necessario, in base alla complessità dell'organizzazione, può eventualmente avvalersi di propri referenti che potrebbero svolgere un ruolo di supporto e di raccordo sulla base di istruzioni precise date dal Data Protection Officer. In altre parole, viene mantenuto come soggetto unico, profilo unico, il Data Protection Officer all'interno della realtà. Nulla vieta però, sembra dire il garante, di creargli attorno un ufficio o un gruppo di referenti, di aiutanti, possiamo dire, che in base a specifiche istruzioni possano aiutarlo in concreto. Ora vediamo le 7 domande con relative risposte che hanno cercato di fare chiarezza sulla figura del Data Protection Officer in ambito pubblico. Come si diceva, le domande, le finte domande, che poi in realtà sono connesse a quesiti reali che il garante ha ricevuto, volte a meglio specificare la figura del Data Protection Officer, sono 7. Sono 7 e cercano con le relative risposte di chiarire più aspetti possibili. Allora, la prima è quali siano i soggetti tenuti alla designazione del Data Protection Officer ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera A del regolamento europeo. Allora, il garante, rispondendo a questa domanda, stabilisce che innanzitutto l'articolo 37 prevede che i titolari responsabili del trattamento designino un Data Protection Officer quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali. Quindi la prima domanda ha già una risposta. Tendenzialmente, in base a questa parte del regolamento, quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con alcune eccezioni che vedremo, è obbligatoria la nomina del Data Protection Officer. Il problema è che il regolamento non fornisce la definizione di autorità pubblica o di organismo pubblico, e come anche le linee guida adottate in seno ai lavori del gruppo articolo 29 hanno stabilito, sarà compito del diritto nazionale individuare o cercare di individuare o trovare riferimenti a queste definizioni. Allo stato, dice il garante, nell'ambito pubblico devono ritenersi tenuti alla designazione di un Data Protection Officer quei soggetti che oggi ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli dal 18 al 22 del codice privacy, che stabiliscono le regole generali per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. E in questa prima risposta vengono fatti degli esempi, secondo me molto utili: le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le regioni e gli enti locali, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti. Un problema può sorgere quando ci siano soggetti privati che esercitino funzioni pubbliche, in qualità, il garante dice, ad esempio, di concessionari di servizi pubblici, e in quel caso, dice il garante, il Data Protection Officer può risultare comunque fortemente raccomandato, anche se non obbligatorio, in quanto la designazione, anche se effettuata su base volontaria, applicando comunque gli stessi requisiti di competenze, di criteri per la designazione, di posizione e di compiti, potrebbe aiutare molto a mantenere elevato il livello di sicurezza e di protezione dei dati. La seconda domanda riguarda il caso in cui il responsabile per la protezione dei dati sia un dipendente dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico, quali qualifiche, competenze debba avere, quali debbano essere le competenze, cioè come individuarlo. Il garante precisa che il regolamento non fornisce delle specifiche indicazioni al riguardo. Si possono però stabilire dei criteri orientativi che però poi nell'applicazione pratica diventano importanti. Innanzitutto è opportuno valutare, in primo luogo, se il complesso dei compiti assegnati al Data Protection Officer sia i compiti aventi rilevanza interna, cioè consulenze, pareri, sorveglianza sul rispetto delle disposizioni del regolamento, e rilevanza esterna, quindi cooperazione con l'autorità di controllo, contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei loro diritti e così via, siano meno compatibili con le mansioni ordinariamente affidate ai dipendenti con qualifica non dirigenziale. In particolare, secondo il garante, l'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento fissa alcune garanzie essenziali per far sì che il Data Protection Officer possa operare con quel grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione che viene visto come essenziale. In particolare, ricorda il garante, occorre assicurare che il Data Protection Officer non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti. Il considerando 97 aggiunge che i Data Protection Officer, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente. E quindi, come chiarito anche nelle linee guida, il Data Protection Officer, nell'esecuzione dei compiti che gli sono attribuiti, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico, quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Ne deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Cosa significa? Che questa figura deve avere un livello dirigenziale o una particolare competenza che lo renda e lo possa rendere abbastanza, anche se non completamente, indipendente e autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. Sempre ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento, il garante ricorda come il Data Protection Officer riferisca direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, e questo rapporto diretto dovrebbe proprio garantire che il vertice amministrativo venga a conoscenza direttamente delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal Data Protection Officer nell'esercizio delle sue funzioni e che ricevano anche informazioni, consulenze, chiarimenti, e quindi che vi sia, in altre parole, un canale diretto tra questo soggetto e i vertici. Alla luce di queste considerazioni, per il garante, nel caso si opti per un Data Protection Officer interno, in linea di massimo è preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e anche tenendo conto della complessità dei trattamenti effettuati in quella determinata realtà, la designazione sia conferita a un dirigente, ovvero a un funzionario di alta professionalità. Deve essere comunque un individuo che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con i vertici dell'organizzazione, cioè che possa avere un dialogo diretto con chi realmente ha il potere di condizionare il trattamento dei dati, di regolare il trattamento dei dati in quella realtà. La terza domanda è un po' più semplice, però era sorta un po' di polemica. La terza domanda è se ci debbano essere delle certificazioni idonee a legittimare il Data Protection Officer nello svolgimento e nell'esercizio delle sue funzioni. Il garante è un po' preoccupato del fatto che, come accade nel settore delle cosiddette professioni non regolamentate, si siano diffusi degli schemi proprietari di certificazione volontaria delle competenze professionali. Tali certificazioni, che vengono rilasciate anche all'esito della partecipazione a corsi formativi, attività formative e al controllo dell'apprendimento, dice il garante che possono rappresentare, come altri titoli, sicuramente un valido strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina. Però, precisa il garante, anche se hanno formato la persona, l'hanno resa competente, non equivalgono di per sé a una sorta di abilitazione allo svolgimento del ruolo del Data Protection Officer, né allo stato sono idonee a sostituire il giudizio che ha rimesso alle pubbliche amministrazioni per valutare quei requisiti necessari al Data Protection Officer per svolgere i compiti previsti dall'articolo 39 del regolamento e che abbiamo visto pochi minuti fa. Quindi, in sintesi, ben vengano certificazioni volontarie delle competenze, corsi, però si ricordi che non sono strumento per un'abilitazione, per dare un patentino, una qualifica, diciamo un bollino di Data Protection Officer che abbia un valore superiore rispetto alla libera valutazione, all'analisi che devono fare i vertici della pubblica amministrazione per valutare le competenze del soggetto che devono assumere. La quarta domanda si concentra su quale atto formale debba essere utilizzato per designare il responsabile per la protezione dei dati all'interno di una pubblica amministrazione. Il garante ricorda l'articolo 37 paragrafo 1 del regolamento, che prevede che il titolare responsabile del trattamento designino direttamente il Data Protection Officer, e quindi l'atto di designazione diventa una parte costitutiva dell'adempimento. A questo punto il garante fa diverse ipotesi. Allora, nel caso in cui la scelta del Data Protection Officer ricada su una professionalità interna all'ente, occorre formalizzare un apposito atto di designazione denominandolo designazione di responsabile per la protezione dei dati. Nel caso invece si faccia ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione può diventare parte integrante dell'apposito contratto di servizi che andrà redatto in base a quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento. Comunque, indipendentemente dalla natura e dalla forma dell'atto utilizzato, dice il garante che è necessario che in quell'atto sia individuato in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come Data Protection Officer, riportando nelle generalità i compiti, anche ulteriori rispetto eventualmente a quelli previsti dall'articolo 39, e le funzioni che questi sarà chiamato a svolgere in ausilio al titolare responsabile del trattamento, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento. Nell'atto di designazione o nel contratto di servizi devono risultare indicate, dice il garante, anche le motivazioni che hanno indotto l'ente a individuare proprio in quella persona fisica il Data Protection Officer, al fine di verificare che siano rispettati quei requisiti previsti dal regolamento, soprattutto con riferimento alla competenza, alla trasparenza nella scelta di quel soggetto, alla sua autonomia e alla sua indipendenza. Una volta individuato il titolare o responsabile del trattamento, una volta individuato il Data Protection Officer, il titolare o responsabile sono tenuti anche a indicare nell'informativa che viene data agli interessati i dati di contatto di questo Data Protection Officer, pubblicandoli anche sul sito web, al fine di rendere visibile e appunto trasparente questa norma. La quinta domanda è un po' più specifica. La designazione di un Data Protection Officer interno all'autorità pubblica richiede necessariamente anche la costituzione di un apposito ufficio? Questa domanda è stata posta anche perché in alcune amministrazioni in tutta Italia già da qualche mese sono stati costituiti degli uffici attorno alla figura del Data Protection Officer, soprattutto perché l'articolo 38 prevede esplicitamente un riferimento alle risorse necessarie per assolvere i compiti. Di conseguenza, la valutazione di opportunità va fatta in ogni caso specifico. Di sicuro l'articolo 38 paragrafo 2 del regolamento prevede che il titolare del trattamento e il responsabile sostengano il responsabile della protezione dei dati, quindi il Data Protection Officer, nell'esecuzione dei compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica, quindi risorse e formazione. Quindi andrà valutata la complessità amministrativa e tecnologica dei trattamenti e dell'organizzazione, e bisognerà valutare, detto in termini più semplici, se basterà una sola persona, cioè se una sola persona potrà essere sufficiente a svolgere tutti i compiti affidati al Data Protection Officer. In linea di principio è indicato anche nelle linee guida: quanto più aumentano complessità e sensibilità dei trattamenti, tanto maggiori devono essere le risorse messe a disposizione del responsabile per la protezione dei dati. il quale deve poter operare con efficienza e contare su risorse sufficienti in proporzione al trattamento svolto. Quindi, una volta fatto questo percorso e valutati questi criteri, si potrà decidere se è necessario istituire un apposito ufficio al quale, ad esempio, destinare tutte le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti stabiliti anche su piani triennali, ad esempio, di destinazione dei fondi. Anche però anche se fosse costituito un apposito ufficio, la normativa richiede comunque che sia sempre individuata una persona fisica che rivesta il ruolo di responsabile per la protezione dei dati con designazione ad hoc. Quindi l'ufficio è, diciamo, una cosa in più da costruirsi attorno però a una persona fisica. Le ultime due domande riguardano questioni prettamente organizzative. La domanda numero 6: se sia ammissibile che uno stesso titolare o responsabile del trattamento possa avere più di un responsabile per la protezione dei dati, ossia alcune organizzazioni, alcune PA hanno chiesto al garante se di valutare la possibilità per loro di designare più responsabili per la protezione dei dati. In realtà il garante rileva che l'unicità della figura della DPO è una condizione necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni, incertezze sulle responsabilità, sia con riferimento all'interno sia con riferimento alle relazioni verso l'esterno. Pertanto occorre che sia sempre assicurato il fatto che il DPO sia uno soltanto. Poi non c'è nessun problema e nessun nulla osta nell'individuare delle figure di supporto con riferimento ad esempio a ambiti territoriali differenti, pensiamo a un'azienda o una realtà che abbia diverse sedi, anche dislocati verso diverse articolazioni organizzative dell'amministrazione. Tutti questi elementi, tutte queste persone devono però fare riferimento a un unico soggetto responsabile, anche dal punto di vista della gerarchia e dell'autorevolezza. Questo è molto interessante, cioè l'ufficio diventa comunque dipendente dal Data Protection Officer, ma non ammette il regolamento, in questa interpretazione del garante, dei Data Protection Officer paralleli, cioè all'interno di una struttura che ce ne siano due o tre, per evitare appunto il sorgere di conflitti di interesse e per minare l'indipendenza degli stessi. L'ultima domanda invece è quali sono gli ulteriori compiti e funzioni che possono essere assegnati a un Data Protection Officer, questo perché l'articolo 38 permette che del regolamento permette che siano assegnati al Data Protection Officer ulteriori compiti e funzioni a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi. Questo è un aspetto molto, molto interessante perché in alcune realtà, in alcune amministrazioni, per garantire quell'assenza di conflitto di interessi si sono spogliati delle loro funzioni, dei soggetti che sono stati nominati Data Protection Officer. Allora, era sorto il problema se questi soggetti, che magari erano 15, 20, 25 anni, che lavoravano in una pubblica amministrazione e si erano fatti delle competenze o fatte delle competenze importanti, potessero comunque svolgere qualche ulteriore incombenza senza però che fosse sottratto del tempo a questa delicata funzione e ad adempiere al profilo di Data Protection Officer. Allora, per il garante, non è, insomma, è abbastanza, lascia qualche margine. Innanzitutto però stabilisce che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, appare abbastanza logico che non vengano assegnate al Data Protection Officer ulteriori responsabilità, perché in una struttura organizzativa così complessa, in un quadro così ampio, con attività di così grandi dimensioni, molto probabilmente gli adempimenti che il soggetto dovrà portare avanti facendo il Data Protection Officer gli occuperanno tutto il suo tempo e quindi se avesse altre incombenze non potrebbe svolgere bene questa attività. Poi vi è il profilo del conflitto di interessi, ossia occorre valutare che ulteriori funzioni assegnate non comportino necessità di operare sulle modalità, sul trattamento dei dati, sulle finalità, cioè non creino un conflitto di interessi tra la posizione del Data Protection Officer che deve essere indipendente e altri profili anche amministrativi o dirigenziali all'interno della realtà con cui potrebbero sorgere dei conflitti. Inoltre, bisogna, come ultima cosa, valutare che nel caso la funzione di Data Protection Officer fosse demandata all'esterno, che il soggetto che si prende carico di questa funzione non abbia conflitto di interessi, ossia non abbia raccolto, ad esempio, la funzione di Data Protection Officer per diversi enti o amministrazioni pubbliche che possono, ad esempio, entrare in conflitto tra di loro. Si pensi, tanto per fare un'ipotesi, alla possibilità di scambio di dati o di informazioni tra amministrazioni. Nel caso ci sia un conflitto tra due clienti, perché un soggetto si ritrova a essere un data protection officer esterno di due realtà, beh, in quel caso è un palese conflitto di interessi che non porterebbe a svolgere correttamente questa funzione. In estrema sintesi, queste linee guida, domande e risposte del garante pubblicate poco prima di Natale hanno chiarito alcuni aspetti. Vengono lasciati ancora alcuni margini di libertà alle amministrazioni, come vengono lasciati questi margini di libertà alle realtà private per scegliere con cura questa figura e per non rivoluzionare anche l'amministrazione o l'organizzazione. Però il garante, a quanto pare, sugli argomenti della unicità di questa funzione, centralità di questa funzione, indipendenza, autorevolezza e assenza di conflitto di interessi, non lascia sconti. Vuole che questa figura diventi realmente nel sistema del regolamento sia un consulente interno di alto livello che possa relazionarsi direttamente con i vertici dell'azienda, sia un punto di riferimento unico nei confronti verso l'esterno e quindi nei confronti di tutti i soggetti cui i dati si riferiscono e che un giorno potrebbero voler esercitare i loro diritti, sia infine un ottimo profilo che possa dialogare con l'autorità di controllo, sia preventivamente, per valutare insieme all'autorità di controllo, ad esempio, i rischi, sia successivamente in caso di data breach o in caso di problemi. Quindi una figura nuova, molto particolare, che però, grazie anche a queste linee guida e FAQ del garante recentissime, si sta pian piano delineando in maniera sempre più dettagliata e sempre più precisa.